Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra lezione ci suggerisce di pregare in questa Eucaristia per tutti gli sposi discepoli del Signore Gesù. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 19, versetti 10-12. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore. Ieri sera abbiamo discusso a lungo su tutto questo brano nella lezione degli sposi a casa di Camillo. C'era anche Anita, se vuole può riassumere, ma io vi lascio subito la parola segnalando, come avevamo già segnalato, una difficoltà o la possibilità di diverse interpretazioni riguardo al versetto 9, ricorderete, riguardo all'inciso, ecco, alla traduzione, eccetera. Qui bisogna ricordare, e difatti gli esegeti sono divisi, che il punto di difficoltà qui è al versetto 11. Questa parola, mi pare che traduca, no? Questa parola. E non si sa se si debba riferire al discorso fatto da Gesù o all'obiezione fatta dai discepoli, cambia molto. Questa parola si riferisce a ciò che ha detto Gesù. Segnalo la difficoltà che implica naturalmente due linee diverse in ogni caso di interpretazione. Non tutti possono comprendere o accettare. Questa parola si riferisce alla proibizione del divorzio fatta da Gesù prima, o si riferisce a quello che dicono i discepoli, cioè non conviene sposarsi. Cioè Gesù direbbe: avete ragione, non conviene sposarsi, però pochi lo possono capire. Questa è l'interpretazione che ha dato anche Maria Linda nel versetto al Vangelo, andando a citare Paolo. Praticamente in questo caso l'invito di Gesù sarebbe alla verginità, al celibato per il regno dei cieli. Nell'altro caso sarebbe un altro discorso. Comunque sentiamo quello che avete pensato.
Sì, anche all'inizio della messa si è già capito qual era la tua interpretazione di questo brano. La tua interpretazione di questo brano, cioè tu hai detto che bisogna pregare per gli sposi cristiani, quindi evidentemente tu interpreti questo testo riferito a chi si sposa, cioè l'eunuco per il regno è colui che vive il matrimonio in questo modo.
Cioè in generale.
Sì, perché uno oggi avrebbe detto: oggi preghiamo per i consacrati. Sì, no, almeno lasciare aperta l'altra possibilità, forse, visto che è quella tradizionale. Non so, forse perché sono influenzata appunto dall'interpretazione classica, che è quella a chi rinuncia al matrimonio. È chiaro che è difficile collegarlo a ciò che precede, proprio per l'obiezione che hai fatto tu, come se Gesù dicesse: sì, effettivamente non conviene sposarsi. Però non è che poi l'eunuchia per il regno sia più facile voglio dire, non è che se tu non ti sposi eviti eviti tutti, hai la vita facile, quindi anche la seconda interpretazione non è che sia poi così, voglio dire, logica. Come se Gesù dicesse: se non ti sposi c'hai la vita più facile, non mi sembra. Io rimango abbastanza, anche se non so collegare i due brani, comunque come se Gesù dicesse: c'è un altro modo, ecco, di vivere sulla terra, che è quello di vivere per il regno dei cieli. E quindi sia per chi si sposa, anzi vi dico ancora di più, come dire, che c'è anche una rinuncia totale per il regno dei cieli. E poi quello nella linea anche di San Paolo, quelli che si sposano come se non lo fossero. Cioè, in tutti e due i casi si parla di rinuncia, cioè non mi sembra che appunto ci sia una logica neanche nella seconda interpretazione, una logica così lineare.
San Paolo nel capitolo 7 della prima lettera ai Corinti, anche lui ci dà quello che è la sua parola in quanto apostolo e presbitero a riguardo al matrimonio e alla continenza o alla verginità. E al versetto primo del capitolo 7 ci dice: riguardo ciò che mi avete scritto, è cosa buona per l'uomo non toccare la donna. Sia ben inteso che quando parla di donna riguarda anche l'uomo, e quando parla di uomo riguarda anche la donna, quindi naturalmente è un binomio inscindibile. E al versetto 8 dice: ai non sposati, sia uomini che donne, e alle vedove o vedovi, dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io. Ma se non sanno dominarsi, si sposino, è meglio sposarsi che bruciare. Questo è l'apostolo che parla. E poi al versetto 25 parla di ciò che naturalmente è pertinente allo stato di castità, vergini o uomini non sposati, e dice: riguardo le vergini non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa della presente difficoltà, rimanere così com'è, cioè come si trova nello stato attuale, insomma, nel momento, e riguarda naturalmente ciò anche la donna. Poi soggiunge: ti trovi legato ad una donna, non cercare di scioglierti. E quindi giustamente questo è, lui lo può dire: sei libero da donna, non andare a cercarla, però se ti sposi non fai peccato, e se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Ecco, queste naturalmente sono frasi che diciamo si potrebbero definire lapidarie, che poi attualmente rientrano in quello che sono le disposizioni della Chiesa. E San Paolo naturalmente diciamo che spunta una lancia in favore della continenza, dell'offerta di sé per il servizio a Dio, naturalmente ai fratelli.
Ma per stare ancora sul pensiero che esprimeva la Sara, perché anche a me ha fatto un problema all'inizio, cioè Pietro dice: se questa è la condizione dell'uomo, cioè la causa dell'uomo, che non ci si può separare dalla donna, cioè solo per questo motivo, per quella clausola che Matteo mette, se è solo questa, dice, non conviene sposarsi, cioè se si deve vivere l'indissolubilità, cioè non si può sciogliere, allora cioè, è difficile vivere, no? Dice Pietro. E Gesù dice: non tutti possono capirlo. Questa parola capirlo in greco è dar spazio alla parola,
cioè, accettarlo.
E la cosa che a me più mi ha colpito è questo: ma solo a coloro ai quali è dato. Cioè, quindi è difficile vivere il matrimonio, ma è difficile vivere anche la castità, vivere l'eunuchia, e solo a coloro che è dato. Cioè, questo coloro che è dato, a me mi sembra che si debba mettere in rilievo, cioè è dato la possibilità di vivere il matrimonio indissolubile, è dato per grazia, ed è dato per grazia la possibilità di vivere nell'eunuchia, cioè solo per il regno dei cieli. Insomma, io sono rimasta così, non oltre quello.
Quindi tu lo riferisci a tutte e due le cose?
Tutte e due le cose, a me sembra così.
Cioè si riferirebbe anche al matrimonio?
Anche al matrimonio. Il matrimonio
è stato dato a qualcuno?
No, è stato dato a qualcuno, è dato, è grata la grazia sia di poter vivere il matrimonio indissolubile, cioè non scioglierlo, non poterlo sciogliere, è una grazia data,
che sì.
Sia è data la grazia a chi può capirlo di vivere l'eunuchia, cioè, io lo vedo così.
Così metti d'accordo tutte e due.
Ma questo chi può capire capisca, accennavo anche ieri sera all'incontro, però mi tiene molto lì, mi ha fatto molto pensare, cioè alla fine ho pensato questo, che questa comprensione deve essere indubbiamente ricercata e data come dono da Dio, ma è proprio per ciascuno, cioè ognuno nella propria esperienza personale può capire, non per gli altri, ecco, perché è ciò che colpisce ciascuno nella propria vita.
Io dico due cose che però non so fino a che punto c'entrino, cioè intanto che qui appunto prevedendo, insomma, comunque mostrando questa cosa degli eunuchi, sembra che forse c'è un certo richiamo anche al capitolo precedente, quando si prevede una grande violenza, cioè quando parlava dello scandalo, diceva piuttosto che scandalizzare è meglio tagliare la mano, il piede, l'occhio. Cioè c'è una, come dire, qua nella prospettiva, insomma, cioè non va esclusa una grande violenza. È questo che mi fa un po' ancora più impressione, insomma, un pochino. E se da una parte appunto nel testo precedente, quando parlava del matrimonio, metteva davanti questo quadro così bello, no? La creazione così come pensata da Dio dell'uomo e della donna sembra il massimo, cioè una cosa talmente bella, no? Così appunto era cosa molto buona, diceva, ed è così, rimane così, non solo nel pensiero di Dio, ma anche nella, come dire, nel puntare lì, ecco, perché evidentemente Gesù è lì che ti riporta, insomma. Però c'è questa, cioè bisogna mettere in conto, non so se per gli uni e per gli altri, o comunque per andare lì, insomma, una grande violenza, mi sembra. Cioè bisogna avere, perché dice adesso non mi ricordo più dove, il regno di Dio e dei violenti, e i violenti se ne impadroniscono. Però questo mi sembra che non vada inteso come uno sforzo così, perché tutti questi brani iniziano e domani finiscono con questa benedizione ai bambini, cioè il regno di Dio e dei bambini anche. Quindi uno dice, ma è molto facile o molto difficile? No, mi sembra che vada appunto accolto così, sapendo che è una strada stretta e che è da accogliere con questa, come dire, come dei bambini davanti al loro padre, ecco, per cui uno prende questa strada e ci sta sotto e si fida, ma non è, cioè è dei bambini, ma non è una cosa semplice, ecco, perché è arduo, ecco, il disegno di Dio è arduo, e per entrare nel regno dei cieli bisogna mettere in conto, ecco, la fatica, mi sembrava.
Il bello di fare la lezione, cioè i Vangeli ogni 4 anni, è proprio nel fatto di vedere se si sta a ascoltare luci nuove.
Non capisco quello che...
Arrivo alla questione. Come è stato anticipato, ieri sera abbiamo cercato di rifletterci, e prendo una pista che è proprio mia, per cui mi perdonate, e poi la buttate se proprio non ha senso. Se potesse essere accettabile che col versetto 9 Gesù propone di non risposarsi dopo che si ha dato il libello di ripudio, perché di seconde nozze qui effettivamente non se ne parla, allora davvero sarebbe un inizio di castità per il regno, una prima dal punto di vista storico, l'inizio di questo enorme segno, cioè della castità per il regno. Mi ha portato a pensare questa strada, lo dicevo ieri sera, lo ridico con voi, quell'infatti dell'inizio del versetto 12. Secondo me quell'infatti ci dovrebbe portare a sentire un nesso forte fra il versetto 11, cioè come se Gesù rimanesse nello stesso argomento. Non c'è un inoltre, c'è un discorso sul matrimonio e sulla possibilità o la non possibilità di divorziare, e poi una rivelazione su questa altra strada, che è quello poi che riprende bellissimo San Paolo con la prima Corinti. Invece può darsi che qua il discorso sia un passo prima, e sia sempre partendo da una riflessione sul matrimonio, ma una luce nuova sul fatto che se di divorzio si deve parlare, però dopo, se qualcuno è in grado di capirlo, se qualcuno è in grado di accogliere questo dono, si rimane come eunuchi.
Penso che dobbiamo accettare che ci sono diverse possibilità. Uno può preferire, può essere più convinto, può anche cambiare lungo il tempo. Una volta che lo legge ha un'impressione, oppure legge certi commenti eruditi e può convincersi in una direzione, poi può anche cambiare idea, quindi è difficile risolverlo in assoluto. Se poi si tiene conto della tradizione esegetica, allora diventa ancora più complicato. Uno può semplicemente rimanere con un certo tipo di interpretazione, per esempio sul fatto che si parli qui della castità per il regno dei cieli, oppure può convincersi dell'altra possibilità. Sì, effettivamente io tendenzialmente penso che Gesù non abbia cambiato discorso. Lascerei stare adesso Paolo, che ha i suoi problemi anche là, comunque mi sembra un po' diverso, non che non c'entri niente, ma mi sembra che qui sia un po' che la tradizione evangelica, direi, ha colto bene il fatto che Gesù si è pronunciato contro il divorzio. Notiamo che non era l'unico Gesù, non è vero che è il primo, ci sono precedenti, anche addirittura nella scrittura, abbiamo detto più volte, in Malachia emerge questa, non è solo Malachia, dagli Esseni, anche lì si discute, ma gli Esseni ci sono dei testi, non si sa bene a Qumran, ma ci sono dei testi comunque che escludono il divorzio. Quindi Gesù comunque si è pronunciato contro. In Matteo troviamo questa eccezione, salvo in un caso, probabilmente, cioè il caso di, la parola è generica, di immoralità, cioè in pratica di adulterio, e in questo caso per non andare contro la legge si deve accettare il divorzio. Poi lì si apre un altro problema: cosa si intende? È permesso di risposarsi o no? Questo è un altro problema ancora. Questa è l'interpretazione classica in fondo della Chiesa latina, è andata per questa strada, cioè si può separarsi ma non si può risposarsi, questa è l'idea. Non so se si può dedurre tutto questo, è possibile? Ecco, comunque Gesù è chiaro che il problema è che lui si è pronunciato contro il divorzio con quegli argomenti così importanti della prima parte. Ecco, all'inizio non era così, questa è l'intenzione di Dio. E poi c'è da interpretare l'obiezione dei discepoli, il motivo per cui i discepoli dicono così, o rispetto a questo, o rispetto all'idea che non ci si possa risposare. In questo caso sarebbe ancora quindi alcuni ritengono che dopo si parla della castità, perché l'argomento è difficile da immaginare che solo ad alcuni quello che ha detto Gesù contro il divorzio valga solo per alcuni, per Gesù vale per tutti. E questo sarebbe l'argomento per cui dopo si parla della castità e non dell'indissolubilità. Però, dall'altra parte, se si riferisce al discorso fatto da Gesù, Gesù direbbe qui: non tutti possono accettare questa posizione, è un dono che viene da Dio. Accettare, ecco, l'indissolubilità è un dono che viene da Dio. È più difficile capire qui la difficoltà, è il discorso sugli eunuchi, è un dono che viene da Dio, però poi si parla di una, come è stato ricordato, una certa violenza, uno si fa eunuco da sé. Potrebbe essere, concludo, se fosse vero, ma è difficile dimostrarlo, ma ci sono esigenti che sono di questa idea, che qui la difficoltà principale dei discepoli è il fatto che non ci si può risposare, cioè Gesù è contro le seconde nozze, in ogni caso, anche se ammette la separazione perché lo dice la Torah, nel caso di adulterio. E il caso che abbiamo visto è quello di Giuseppe, capitolo primo. Giuseppe non può prendere Maria, questo sarebbe il caso. Giuseppe, secondo questa parola, dovrebbe divorziare da Maria, questo aveva deciso, ma non potrebbe risposarsi. Questo è un problema. Se questo fosse il problema, è chiaro che l'obiezione dei discepoli è più che giustificata. Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, allora a questo punto potrebbe essere interpretato, come diceva Barbara ieri sera, come un'espressione, diciamo, un'esagerazione: non conviene sposarsi, non vogliono dire che non ci vogliamo sposare, che è meglio non sposarsi, no, vogliamo dire ma se le condizioni sono queste, sono troppo difficili, conviene sempre sposarsi in via normale, non è che uno dice poi vedremo come va a finire, uno ragiona così eventualmente. Questa è un'espressione, come dire, ma allora è una condizione troppo difficile. Gesù risponderebbe, se questo fosse il problema, è quella giustizia più grande che è richiesta dal Regno. Non tutti sono in grado di accettare questo. Gesù ammette questa sua posizione, che non ci si può risposare. Non lo possono, non sono tutti in grado di accettarlo, ma soltanto quelli a cui Dio lo dà. E questo sarebbe nella linea di quella giustizia più grande per il Regno, e si rimarrebbe naturalmente nel discorso sul matrimonio, non si parlerebbe qui della scelta della castità.